24 mattino.
Eh beh, qua l'evidenza è evidentemente evidente.
No, continuate a prendere in giro. Bravi. Veniteci qua a far la trasmissione, no?
Ma due parole sul fatto che finalmente ci siamo liberati di Alitalia. Non vuoi spenderle? Magari solo due parole.
Finalmente ci siamo liberati di Alitalia.
Anche i cronisti più ostili rimpiangono non tanto i politici della Prima Repubblica, ma rimpiangono forse la loro stessa giovinezza e i loro ideali che non esistono più.
Questo può darsi, perché poi ovviamente la nostalgia ha un impatto devastante su tutti noi. Ovvio, e lo sappiamo, diventiamo refrattari alle novità, bisogna tenere la mente allenata su questo, diventiamo refrattari alle novità e rimpiangiamo i bei tempi andati. Però che ci fosse una maggiore solidità intellettuale e più diffusa in quel mondo che Pillitteri ha rappresentato eminentemente, insieme ad altri naturalmente, beh, questo mi sembra chiaro, appurato e leggibile anche banalmente dalla complessità del linguaggio, che, come dicevo, a volte può diventare contorto, ma era in grado, la complessità del linguaggio è tale perché consente di esprimere concetti diversi, più sfumati, con caratteristiche diverse, appunto. Poi sì, il debito pubblico, la corruzione, tutto quello che volete, ovvio, non è che si sta togliendo di mezzo tutto questo, però in morte di Paolo Pillitteri, in morte di un personaggio così eminente di quel periodo, vedo che la riflessione sta un po' virando su quello, un po' sul nostalgico, ma forse anche non solo per questioni di gioventù, ma proprio per quel motivo là. È venerdì 6 dicembre, sono le 7:22 minuti e 15 secondi. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Al microfono sempre Simone Spezia, Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Valentina Pigliaudile, Margherita Ina, la squadra di 24 mattino. Ne fate parte anche voi, come dico sempre, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore si dedica proprio all'Istat che taglia la crescita 2024 e 2025. Sole 24 Ore che dedica la fascia in alto, come sempre, alla crisi medio orientale. Amnesty International, ecco tutte le prove del genocidio a Gaza, è il titolo appunto del Sole. Il Manifesto si dedica a Gaza, le ceneri di Gaza, bombe, carestia, famiglia distrutta. A Gaza City, nel nord devastato dalla striscia, non è rimasto più nulla, ma per Israele le accuse ribadite dall'ultimo rapporto di Amnesty sono fantasie. Gli altri giornali toccano vari temi, a dire il vero. Il Fatto Quotidiano su Maserati, Elkan visita la fabbrica senza operai a Modena, dove si lavora 5 giorni al mese. Domani, Meloni, l'Italia ricostruirà Odessa, ma l'Ucraina aspetta ancora i soldi. Un anno fa la Premier aveva promesso sostegno alla metropoli sotto le bombe, ma gli aiuti restano bloccati. Intanto la Germania, racconta Davide Maria De Luca nel suo pezzo, ha già stanziato 240 milioni per Chernihiv e la Danimarca sta ricostruendo Mykolaiv. Saranno il ritardo delle rate del PNR, non lo so, insomma, comunque, vabbè, una classica cosa italiana: ti affidi all'Italia per ricostruire una cosa, devi aspettarti che non sia proprio nei tempi, tipico, no? Cioè, una tradizione del paese, abbiate pazienza. Vabbè, nelle carte i piani dell'attentato alla Premier è l'apertura del giornale. Neonazisti a un passo dall'omicidio, ma stampa e politica minimizzano. Giornale che, se ha il titolo forte su questo, l'apertura vera e propria è su Sanremo, notizia che trovate un po' su tutti i quotidiani, che avete sentito anche in GR24, terremoto Sanremo, la RAI rischia di perderlo, il TAR della Liguria chiede una gara d'appalto dall'edizione del 2026, l'azienda, la RAI, ha fatto ricorso. La stecca dei giudici, Sanremo tolto alla RAI, titola Libero, a rischio il programma dei record, non è a rischio, è che altri luoghi possono evidentemente concorrere ad ospitarlo. Dall'edizione del 2026 appunto il comune dovrà fare una gara pubblica, o meglio non è detto che sia la RAI organizzare. La RAI rischia di perdere Sanremo, è il titolo anche della Repubblica, ma a centropagina il titolo forte su Macron, non mi dimetto. Sull'Italia e sulla situazione economica, o meglio anzi anche il Corriere della Sera sulla Francia in crisi, Macron errori ma non lascio, sull'Italia e sulle partite economiche, il PIL frena ma spread ai minimi è il titolo del Messaggero, concordato IRPEF e banche, scontro Lega Forza Italia, l'apertura della Stampa, concordato Lega contro il fisco è il titolo del Quotidiano Nazionale, mentre sulla situazione internazionale genericamente intesa, la tempesta perfetta è il titolo del Riformista, automotive in crisi, Francia nel caos, Germania a picco, Stati Uniti e Cina corrono, l'Europa rischia la fuga delle imprese, e come dire, a dare un tocco ulteriore di allegria a questa prima pagina del Riformista c'è il titolo dell'editoriale del direttore Claudio Velardi, in attesa del cigno nero, bene così, ottimo, vabbè, per mandarvi sereni, no, verso questo fine settimana. Lascia la giudice apostolica, è colpevole di aver liberato un prigioniero innocente, il titolo dell'Unità. Stranieri e disgiunti è quello di Avvenire, il decreto flussi innalzi i requisiti per i ricongiungimenti, le famiglie a rischio separazione. La Verità si dedica agli altri provvedimenti di grazia che starebbe ipotizzando Joe Biden. La grazia a Fauci per coprire le malefatte sulla pandemia che, alla Verità, come sapete, giudica tali. Viva il processo contro la gogna, l'apertura del Foglio che si dedica alla sentenza arrivata ieri su Piercamillo Davigo. La sentenza su Davigo illumina un mondo nuovo, anche la magistratura ha capito quanto sia prioritario porre un freno alla Repubblica fondata sugli schizzi di fango, tracce e segnali di una svolta culturale da sballo. Il secolo XIX su Rixi che dice che è pronta la riforma dei porti e Bucci chiede un'autorità ligure. Oh, certo che avrà tutte le sue motivazioni, la vicenda che insomma avrà tutte le sue motivazioni Andrea Berta, però la storia che viene raccontata oggi da Libero e che trovate soprattutto su qualche giornale di taglio basso, qualche giornale locale, segnala quantomeno un certo livello di incoerenza. Ne scrive Serenella Bettin, pagina 8 e 9 di Libero. La storia parte da un doloroso e brutto fatto di cronaca. A Monigo, piccolo sobborgo in provincia di Treviso, i vigili del fuoco rinvengono all'interno di un garage il cadavere di un uomo. È Marco Magrin, storia raccontata ieri da Libero. Nato in un paese del Padovano, da circa un mese viveva in un garage perché era stato cacciato. Aveva un lavoro regolare, cacciato, sfrattato, se n'era andato da casa. Aveva un lavoro regolare, sfilettava tranci di merluzzo, ma quei pochi soldi che prendevano gli bastavano per pagare l'affitto. Addirittura si faceva anche la doccia al lavoro perché in casa non aveva neanche l'acqua calda. Ma la casa dalla quale era uscito, dalla quale se n'era andato Magrin, di chi era? È appunto di Andrea Berta, è un noto attivista dei centri sociali e membro di un'associazione che si chiama Caminantes, la casa è un diritto, ed è un'associazione che lotta esattamente contro gli sfratti. Il mio assistito, spiega il legale al Libero, ha ricevuto un'eredità dalla zia, questo immobile, alla fine dell'anno scorso. Quando ha scoperto che lì dentro c'erano due persone, Marco Magrini e la compagna, ha detto loro che non poteva più permettersi di pagarne le utenze. Ma Berta non sapeva che Magrin fosse uscito di casa e dove vivesse. Sì, ma sapeva che stava al freddo? Sapeva che c'era una forte morosità. Ma non si è preoccupato proprio lui che lotta per il diritto alla casa. Marco Magrin diceva che se ne sarebbe andato. Così un giorno Berta, vedendo che l'appartamento è vuoto, cambia tutte le serrature e sabato Magrin muore di fretta. Di freddo. Ieri il centro sociale Giango di Treviso, del quale Berta fa parte, ha pubblicato un post attaccando il sindaco alle istituzioni. I colpevoli siete voi, vergognatevi, miserabili. Beh, non c'è che dire, una discreta contraddizione, ci pare di leggere. Parliamo di violenza contro le donne. Ne abbiamo parlato diffusamente, largamente nei giorni scorsi, non solo perché c'è stata la giornata mondiale, quella del 25 novembre, contro la violenza sulle donne, non solo perché ci siamo occupati della sentenza Cecchettin, e oggi lo facciamo con un pezzo interessante di Patrizia Maciocchi che trovate nelle pagine di Norme e Tributi del Sole 24 Ore e che riguarda una decisione della Corte di Cassazione. Compagno violento via da casa anche se la vittima giura che è cambiato. La priorità è difendere le donne che subiscono violenze e tutelarle anche contro la loro volontà. Partendo da questo principio, la Cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero contro la revoca delle misure cautelari imposte per il fumus del reato di maltrattamenti in famiglia o lesioni aggravate nei confronti di un compagno convivente. C'era stato appunto un allontanamento, cautele giustificate da gravi indizi di colpevolezza a suo carico per tutti i delitti addebitati sulla base di accuse fondate sulla querela della vittima, madre di una bimba di pochi mesi, sui racconti di un anno di violenze e su quelli della sorella di lei. Dopodiché lei va dai magistrati e nel seguito del processo dice: voglio tornare a vivere col compagno, ha dimostrato di aver preso coscienza delle condotte contestate. E il tribunale fa marcia indietro sulle restrizioni. La Suprema Corte annulla l'ordinanza e tiene conto del nuovo codice rosso, che ha affermato la necessità di dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo, anche quando queste persone in pericolo dicono di non esserlo più. Mi sembra uno spunto interessante. Così come questa invece è una forma di violenza verbale nei confronti delle donne, e ancora rimaniamo nell'ambito della giustizia, stanno continuando a far discutere le parole del magistrato di Torino Roberto Furlan, che è un pubblico ministero e che ha chiesto al giudice per le indagini preliminari di archiviare il caso, una vicenda che ricorderete perfettamente, la vicenda che riguarda Cristina Seimandi, che il cui video girò moltissimo in rete nel 2023, quello nel quale il promesso sposo l'accusava davanti agli amici di averlo tradito. Cosa succede? Che lei ha fatto causa a tutti gli hater che l'hanno insultata, l'hanno riempita di insulti con parole irriferibili, e il giudice ha detto in sostanza che i social hanno reso comune l'abitudine ai commenti anche con toni robusti, sarcastici, polemici e inurbani, quasi a giustificare l'insulto in rete. Lei oggi, la storia la raccontava ieri La Stampa, oggi Irene Famà la intervista e dice, lei dice questo: innanzitutto che faranno ovviamente, che insisteranno con la causa nei confronti di queste persone, perché dice che è vero che sui social è difficile controllare certi atteggiamenti, ma andrebbero almeno monitorati, stigmatizzati in maniera decisa. Dice: sono basita, con il mio avvocato, il penalista Claudio Strada, abbiamo preparato ricorso, la riflessione, se posso, dovrebbe essere generale. Questa è l'era della comunicazione, eppure ci sono molti paradossi, i mezzi di comunicazione sono molteplici, eppure non ci capiamo, e tutto questo sfocia in attacchi feroci. Non entra nel dettaglio sulle parole che le sono state dette e dice però: andremo avanti con la battaglia legale per i più giovani. Se quello che ho subito io l'avesse subito un diciottenne, maschio o femmina che sia, sarebbe stato devastante. Ci sono ragazzi che per questo si sono suicidati. I commenti sui social rappresentano un pensiero. Se si sdogana la violenza, mi chiedo allora a cosa servono i corsi contro il bullismo nelle scuole. Mi sembra un ottimo punto. Una pausa.
24 mattino.
Quasi un mese fa ho ricevuto sulla mia PEC un invito
ad aderire al concordato fiscale. Due giorni fa ho ricevuto quasi una minaccia, sempre da parte dell'Agenzia delle Entrate, nella quale mi si diceva che la mia attività professionale, il mio ruolo professionale non era congruo e per cui verrà sottoposta a controllo per almeno 3 anni. Signori, io sono una partita IVA che ha aderito ad un contratto per un bando fatto dalla Regione Lazio. Lavoro 40 ore a settimana in una tariffa con una tariffa veramente ridicola per il mio ruolo professionale. Perché mi devo sentire così minacciata dall'Agenzia delle Entrate come se io fossi una furfante?
Oh, il punto mi pare esattamente questo, cara ascoltatrice. Ci arriveremo poi, come dicevo, alle 8:35. Anzi, se avete testimonianze, se vi siete sentiti minacciati dall'Agenzia delle Entrate, siamo qua. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Abbiamo parlato. Parlando di social, poi se ne occupa oggi anche Gramellini di tutto questo, vi do solo il titolo del suo caffè in prima pagina sul Corriere della Sera, il titolo è Libera Fogna. A proposito di questioni del nostro tempo, se così vogliamo chiamarle, mi ha incuriosito e colpito un pezzo del Corriere del Mezzogiorno, che è l'edizione, nella sua edizione barese, quindi l'edizione pugliese del Corriere della Sera. Il racconto il titolo è questo, sentite qua: per regalo le labbra alla russa, arriva Natale e a 13 anni chiedono il ritocco e i genitori le accontentano. Un pezzo di Cristiana D'Alesio che racconta questo: il regalo per la festa dei 18 anni, per la promozione a scuola sotto l'albero di Natale, un rino filler o un'iniezione per trattamento Parilips o Russian Lips o ancora uno sguardo Foxy Eye Effect, effetto occhio di volpe, tanto in voga sui social. La chiamano generazione Botox, quella delle minorenni che già a 13 anni chiedono ai genitori baby ritocchi o peggio ancora acquistano sul web filler fai da te. L'allarme arriva dagli esperti che rilevano un aumento significativo di ragazze sotto i 18 anni che chiedono di sottoporsi ad interventi estetici spinti dall'influenza dei social e dalla ricerca di un ideale di bellezza. Uno spunto di riflessione interessante, mi pare. La giornata, diciamo dal punto di vista quantomeno economico e dal punto di vista italiano, non ci può che portare sui dati sulla crescita economica, che però necessitano di un'analisi ulteriore. E dunque, benvenuto Gianni Trovati, pagina 3 del Sole 24 Ore. Cosa succede? Che l'Istat ha dimezzato le stime su quest'anno, portandole a un più 0,5% di crescita. Con il 2025 una previsione è un più 0,8% di crescita e sono numeri che si distanziano abbastanza nettamente dalle previsioni del governo. Per l'altalena delle previsioni economiche, scrive Gianni Trovati, la fase della discesa. Ieri anche l'Istat ha rivisto al ribasso le stime sul ritmo dei prossimi passi dell'economia italiana. Casella del 2024 riempita con un più 0,5, lo stesso tasso di crescita ipotizzato mercoledì dall'OCSE, mentre per il prossimo anno i calcoli Istat si fermano ad un più 0,8. Nel piano strutturale di bilancio, il nuovo programma ufficiale di finanza pubblica previsto dalla riforma del patto europeo, il governo aveva fissato un obiettivo di crescita al più 1% quest'anno e al più 1,2 il prossimo, cifre simili a quelle ipotizzate dallo stesso Istat a giugno e dimezzate nel primo caso e molto ridotte nel secondo dalla revisione di ieri. La congiuntura, scrive Trovati, del resto è quella che è, e qua torniamo a quello che ci dicevamo prima, nello spazio delle 6:30, contano anche molto Germania e Francia le difficoltà che stanno attraversando. Da segnalare però che forse la distanza, almeno per il 2024, si potrebbe ridurre, perché questo è un anno particolare, con 4 giornate lavorative in più che da sole offrono 2 decimali di PIL. I numeri Istat basati sui conti trimestrali sono al netto di questo fattore, per cui con un ritorno anche modesto della crescita nella fase finale dell'anno il consuntivo si potrebbe chiudere intorno a un più 0,8%. Il problema si pone, scrive Trovati, soprattutto per il 2025. Come già dicevamo prima, lo ricordiamo sempre, però è giusto farlo, essendo la misura della situazione di finanza pubblica largamente puntata su un rapporto tra debito e prodotto interno lordo e tra deficit e prodotto interno lordo, chiaramente se il PIL va peggio, vanno peggio anche i conti pubblici, e questo mette in difficoltà su possibili politiche da fare successivamente. E a proposito di reperimento di risorse, è chiaro che il concordato fiscale è un pezzo di tutto questo. Andiamo da Giuseppe Colombo su Repubblica, pagina 8, per raccontare un po' la tensione politica che si sta scatenando intorno a tutto questo. Il fisco amico si fa nuovi nemici, scrive ironicamente furiosa la Lega. Troviamo sbagliata nel merito e nel metodo la pioggia di lettere che l'Agenzia delle Entrate ha riversato sui contribuenti italiani. Il messaggio è diretto al vice ministro dell'economia Maurizio Leo in quota Fratelli d'Italia. È lui il regista dell'operazione nata per convincere imprenditori e professionisti ad aderire al concordato preventivo biennale. A una settimana dalla scadenza, il timore di Leo è non riuscire ad incassare il 1,2 miliardi che ancora mancano per ridurre la seconda aliquota IRPEF dal 35 al 33%, e dunque partono queste 700.000 lettere. Un avviso dolce, perché la lettera non è un accertamento, informa il titolare della partita IVA che la sua dichiarazione indica un reddito che può essere considerato anomalo e ricorda che può ancora presentare un'integrazione. È proprio questo che fa infuriare la Lega. Perché dicono i leghisti, l'obiettivo delle lettere delle entrate è indurre i contribuenti ad aderire al concordato preventivo biennale sulla base di ipotetiche anomalie e indipendentemente dal loro merito fiscale. Come a dire, in questo modo le partite IVA vengono bollate automaticamente come evasori fiscali. Altro che fisco amico, dunque. E si schierano da questo lato anche le associazioni dei commercialisti e via dicendo. UNGDEC, IDC e ADC, i recenti invii non favoriscono la compliance fiscale, ma generano confusione e preoccupazione tra i contribuenti. Nel comunicato, nella nota, si parla di lettere che sembrano diventate uno strumento intimidatorio. Traffico.
24 mattino.
A volte, con tutto il rispetto e l'amore che ho per la larga parte di voi, non capisco. Voi che difendete gli evasori, ma che cosa sta dicendo, caro ascoltatore? Ma di che stiamo parlando, caro ascoltatore? Adorato, eh? Di cosa stiamo parlando? Vabbè, nel frattempo, a proposito di contributi e di contributi che non si dovrebbero pagare invece vengono pagati, erano stati promessi degli sgravi contributivi agli agricoltori alluvionati dell'Emilia Romagna, e questi sgravi contributivi non si capisce perché non sono mai arrivati, scrive Roberto Caponi a pagina 42 del Sole 24 Ore in Norme e Tributi. L'INPS non ha applicato nemmeno in occasione della scadenza dei contributi relativi al secondo trimestre 2024 l'agevolazione contributiva prevista dal decreto agricoltura, che è già legge. Consiste nell'abbattimento del 68% dei contributi dovuti per l'anno di competenza 2024. Quindi non l'ha fatto nel primo trimestre, l'istituto non ha applicato neppure nel secondo trimestre. Almeno nel primo trimestre aveva disposto un rinvio della scadenza di pagamento dal 16 settembre al 16 dicembre 2024. La misura, che opera sulla quota a carico dei datori di lavoro agricolo e consiste nell'applicazione, appunto, in luogo delle aliquote ordinarie, delle agevolazioni contributive per le zone svantaggiate. Considerata la gravità dell'evento alluvionale e anche le circostanze che la stragrande maggioranza delle aziende non ha ancora ricevuto alcun tipo di indennizzo, la mancata applicazione dello sgravio sta destando preoccupazione, scrive Caponi tra gli aventi diritto. Poi, tra l'altro, devo dire la verità, veramente non capisco come sia possibile. Per qualsiasi calamità naturale si è sempre tenuto conto di questo, i terremoti e non solo. È una cosa abbastanza normale, è successa sempre, lo sgravio contributivo, lo sgravio fiscale per le persone colpite è un meccanismo che dovrebbe essere oliatissimo, non si capisce perché per due trimestri consecutivi non si riesca ad applicare. Vabbè, forse c'è bisogno di quattrini, evidentemente. La crisi francese, dicevamo dei problemi italiani, e poi c'è la crisi francese. I due nomi possibili sono, per diventare premier, François Bayrou, 73 anni, sarebbe il nome in pole position per un governo che tagli fuori la sinistra. Ieri è stato a pranzo con Macron, lo riferisce a pagina 3 del Corriere della Sera il corrispondente da Parigi Stefano Montefiori. Oppure Sébastien Lecornu, ora alla difesa, rappresenta l'altra ipotesi più forte, macronista proveniente dalla destra, ha avuto molti contatti con Le Pen. Nel frattempo si è autocandidata Ségolène Royal, ex ministra socialista ed ex compagna, lo ricorderete, del presidente François Hollande. Si è proposta come leader per allargare le intese in aula. Beh, io me la ricordo abbastanza divisiva in realtà Ségolène Royal, però vedete voi naturalmente. Trae conclusione da tutto questo, da tutto quello che ci siamo detti, Salvatore Cannavò sul Fatto Quotidiano, che l'Occidente liberale sta sprofondando, sono testuali parole, si riferisce, mette insieme tutta una serie di elementi, il caso del tentato colpo di Stato da parte del presidente Yoon Suk Yeol in Corea, la decadenza francese, un paese che una persona intervistata a fianco definisce il più fragile d'Europa, il più incamminato verso un declino inarrestabile, la palude tedesca, il governo laburista di Starmer che sta annaspando perché, nonostante la vittoria schiacciante e dunque una maggioranza parlamentare enorme, l'ultimo sondaggio lo dà dietro ai conservatori e tallonato dall'estrema destra di Reform. La Spagna a metà, Pedro Sanchez, che rappresenta l'unica socialdemocrazia in vita, ma lo scontro in atto con il Partito Popolare e la destra dimostra che anche da quelle parti la situazione potrebbe deteriorarsi. E poi la rivolta dell'est, o meglio quello che sta succedendo nell'est, avete presente il caso della Romania, le tensioni che attraversano la Georgia, eccetera eccetera. Cosa ancora dai giornali di oggi? A proposito di Francia e di Italia, c'è una battaglia che le sta accomunando. Oggi, lo racconta Beda Romano da Bruxelles a pagina 13 del Sole 24 Ore, Ursula von der Leyen va in Uruguay per chiudere l'accordo con il Mercosur, un accordo di libero scambio tra il Mercosur e l'Unione Europea che definiscono a portata di mano. È arrivata ieri a Montevideo, tendenzialmente per finalizzare l'intesa. Superato questo ostacolo, però, la ratifica non sarà facile. Alcuni paesi membri rumoreggiano, in particolare la Francia, mentre in Italia la maggioranza di governo appare drammaticamente spaccata. Altro fronte, diciamo, non particolarmente brillante dei rapporti all'interno della maggioranza, sempre sui temi di libera economia e libero scambio, cioè Stato sulle banche, così è sul Mercosur, tanto che Francesco Malfetano e Gabriele Rosana, pagina 3 del Messaggero, citano proprio il tema di Meloni, che si allinea alla Francia su questo fronte. Il no di Meloni all'intesa europea, la Premier dice, l'Italia non firma se non ci sono garanzie. C'è il giornale radio, ci ritroviamo subito dopo, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, tra poco ci troviamo con Paolo Mieli e poi dopo parleremo appunto delle lettere dell'Agenzia delle Entrate, il GR.